E purtroppo, come succede in tante cose, pensiamo soltanto alla messa, che ha preso il suo nome dal congedo, ite missa est, ecco, e anche la festa ha preso il nome dalla cosa più trascurabile, che è un po' quella candelina che viene consegnata con un significato che dopo faremo. In realtà nella tradizione questa festa si chiama lipapante, è un termine greco che vuol dire la festa dell'incontro, la festa dell'incontro. E infatti nel Vangelo di Luca osserveremo che si tratterà di un grande incontro, come che si incontrino da vicino due che si attendevano da tempo. Così Luca ha costruito il suo Vangelo. Quindi la celebrazione di domani pone a tutti noi un annuncio e una domanda. L'annuncio è: il Dio in cui noi crediamo non è un Dio che si lascia trovare, è un Dio che previene correndo Lui verso di noi. È Lui prima di tutto che ha voglia di vederci e di diventare proprio nostro. Questo è il significato del vecchio Simeone che prende fra le braccia, ma per chi è nel mondo biblico, per chi viene dalla fede ebraica, che sottolinea la rigorosa trascendenza, l'intangibilità di Dio, questo gesto proprio vuol dire Dio è Lui che si consegna, che diventa così intimo, così donato, consegnato all'uomo, che quel gesto di un Dio che si consegna all'abbraccio rimanderà già a quell'altro gesto in cui Dio si consegnerà a essere inghiottito dalla terra pur di diventare il seme di vita nuova. Questo è il primo annuncio. Poi una domanda è questa: poiché si capisce l'altro, anche grazie al desiderio che noi abbiamo di accoglierlo, quando c'è il pregiudizio della sopportazione, l'altro resterà sempre uno sconosciuto e un estraneo. Quando invece c'è il desiderio della conoscenza, allora l'altro, chiunque esso sia, potrà manifestarsi. La domanda è: abbiamo noi quel desiderio? Sto parlando di desiderio, non di virtù, di grandezza spirituale, di successi spirituali. Il desiderio è anche tipico del peccatore, anzi, nel peccatore il desiderio di riconciliazione è già il segno che la riconciliazione è cominciata. Non ci sarebbe desiderio di riconciliazione che nasca dal peccato. Se dentro il peccato un desiderio di riconciliazione nasce, non è certo il peccato a generare una cosa così bella. È il Dio che non si rassegna, che anche dentro il peccato vuole consegnarsi a noi. Allora la domanda, e questo ecco è anche uno scopo pedagogico del Vangelo, è: abbiamo noi il desiderio di vedere, di stringere a noi, di accogliere quel Dio che infinitamente ci sta cercando? E vedremo come questa domanda coincide con un'altra. Abbiamo sete di vita? Perché se non interessa la vita, non può interessare Dio. E se non si vede nel modo giusto Dio, la prima vittima di quell'oscurità nei confronti di Dio è la nebulosità e la tristezza della vita. Queste sono le premesse lucane che ci guideranno all'incontro, però non possiamo farlo senza prima avere invocato il vero redattore delle scritture. Solo Dio capisce bene Dio. Pretendere di capire Dio al di fuori di Dio è una impresa inutile. Pregare lo Spirito Santo vuole allora dire proprio questo: lasciarci dare dal Signore Gesù il suo sguardo sul Padre, su noi stessi, sulla storia, sulle scritture, su tutto. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni dal cuore dei giovani, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite del dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, con luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è avido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scarpa ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che sono in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore, ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lessiva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate porte alla vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri verde la gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate forte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il re della gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è mai questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le sue braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorni, no giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Ecco, dalla preghiera di domani, che come sempre dà una prima e fondamentale luce sulle scritture, possiamo dire alcune brevi ed essenziali cose. Prima di tutto, noi chiediamo di essere presentati, però con una preposizione: anche noi vogliamo essere presentati. Qual è il significato dell'offerta? Perché c'era questa legge di offrire il primogenito? Era un modo per ricordare che Dio è legato alla nostra storia. E il primogenito, come segno della benedizione di Dio, è un segno che Dio vuole fare proseguire la storia di ciascuno mediante una nuova generazione. Il primogenito maschio non è maschilismo e meno ancora disprezzo della donna, era che a quei tempi c'era l'idea che a portare avanti la vita fosse essenzialmente l'elemento maschile. Di conseguenza il primogenito maschio offerto vuol dire la vita continua perché Dio stesso è la fonte della vita. Anzi, volete avere nella vostra vita e nella vostra famiglia garanzia di vita e di benedizione? Date il vostro primogenito a Dio, che non era un perderlo, non era come sacrifici umani annullarlo, al contrario, era dire alla propria casa: nella nostra casa c'è lui insieme alla provvidenza che guida la nostra storia. Quindi questa offerta è in fin dei conti tutta a vantaggio dell'uomo. C'è un dare che è un perdere, ma c'è un dare che è un guadagnare. Allora, qual è il senso di questa preghiera? Essere presentati a te pienamente rinnovati nello Spirito. Perché ci chiediamo Gesù, che è il Figlio di Dio e dunque Dio stesso, si sottomette al rito della presentazione? Proprio per questa ragione, per diventare consolazione e benedizione per la famiglia di Nazaret, su cui si concentra alla fine tutta l'attenzione di Luca e attraverso di lei a tutte le famiglie e a tutto il genere umano. In breve, cosa pregheremo noi domani? Diremo questo: grazie al fatto che tu sei stato presentato al Padre. Chi ti ha presentato ha detto: è la volontà del Padre che noi vogliamo che si compia e sempre accompagni questo figlio. Grazie a questo noi abbiamo visto veramente chi è il Padre, fa che alla scuola del Signore Gesù anche noi impariamo a offrirci, cioè impariamo a desiderare che la nostra vita non sia soltanto quello che noi della nostra vita facciamo, ma sia prima di tutto la benedizione che il Signore garantisce e che abbondantemente offre a coloro che, offrendosi a Lui, con un gesto di libertà gli dicono: vogliamo che sii Tu, il nostro Signore, la misura della nostra vita, l'attesa del nostro cuore. Soprattutto l'ultimo, perché si ha la vita se si desidera la vita, ma non si può avere una vita eterna se non è Dio colui che realmente si desidera. Fatta questa piccola spiegazione, adesso il profeta Malachia. Due cose sono da sottolineare: la promessa di un messaggero che sarà garanzia dell'immediato ingresso di Dio nel Tempio. L'abitare di Dio nel Tempio rappresenta per Israele la sicurezza che sono amati da Lui, perché quando Israele, con il peccato, con l'apostasia, con l'infedeltà, si oppone a Dio, che cosa accade? Che Dio abbandona, Dio lascia, e invece finché Dio abita il Tempio, viene nel Tempio, Israele si sente come la sposa, amata, cercata e consolata. Poi una domanda: chi sopporterà il giorno del Signore? E qui dobbiamo capire, può temere il giorno del Signore solo chi non lo ama, solo chi non ha compreso che la venuta di Dio è la pienezza dell'esistenza, non la sua fine o la sua diminuzione. Qual è allora il compito del messaggero? Il compito del messaggero è quello di dire: verrà il Signore, riempite i vostri cuori di desiderio di Lui, poiché solo il desiderio che avrete di Lui ve lo farà sentire come l'atteso e non invece come il temuto. E l'ultima parte: siederà a fondere e purificare l'argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Guardate, cosa fa Dio? Dio crea nel cuore dell'uomo le condizioni di libertà, di purificazione, in cui, vedendolo per come realmente è, l'uomo dica: io voglio essere con te. Quindi l'offerta, notate, non è la causa della benevolenza di Dio, ma è la benevolenza di Dio che crea nel cuore il desiderio di offrirsi. Allora non è più uno scambio, noi facciamo un'offerta e Dio ci corrisponde con una grazia. È la dimensione nuziale di Dio. Dio ci cerca, Dio ci desidera, Dio cerca di riempirci. E affinché ci possa veramente riempire, di che cosa ha bisogno Dio? Solo di una cosa da parte nostra: del cuore puro, cioè del cuore libero. Purificazione è sempre associata nell'Antico Testamento, di preferenza un'altra parola: purificatevi da tutti i vostri idoli, purificatevi da tutte le immagini di divinità che non corrispondono minimamente a quello che è il Dio vero. Allora, cosa significa la purificazione e la conversione? Significa consentire al Signore, con il suo spirito, che corregga lo sguardo, purifichi il cuore, affinché noi lo vediamo. E dopo che lo si è veramente visto, cioè si è ascoltato la sua parola, che è sempre una parola di offerta e di desiderio, nel cuore dell'uomo c'è quella condizione, la libertà, che fa dire all'uomo: io voglio essere tuo, io voglio essere con te. E dopo si parla dell'offerta dell'uomo, di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi. Qual era l'offerta dei giorni antichi? I giorni antichi, beh, l'offerta del Sinai, l'offerta in cui viene stabilita l'alleanza, quindi l'offerta dei tempi antichi è il matrimonio di Dio con il suo popolo, l'offerta è l'alleanza, siamo invitati a offrire un cuore desideroso di alleanza, però avete capito il meccanismo, eh? Non Dio sposa Israele dopo che Israele ha fatto l'offerta, ma solo dopo che il cuore di Israele è diventato realmente capace di essere un cuore desideroso, un cuore innamorato. L'offerta rende visibile il desiderio che Dio ha di essere il Dio sposo, è il Dio del suo popolo. Questo ci orienta direttamente già, no, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Luca. Quale era un po' lo stile della festa della presentazione? La festa della presentazione era proprio, come dice la parola stessa, l'uomo che si presenta a Dio. L'uomo che presenta a Dio il primogenito, e il primogenito sappiamo bene che era ciò che consentiva di sperare nella durata della vita. Quando ancora non c'era la fede chiara ed esplicita nella risurrezione, l'unico modo per avere una vita più lunga della vita, quindi di sopravvivere alla morte, era avere una lunga e abbondante discendenza. Con l'augurio possa tu vedere i figli dei tuoi figli, come pure la sterilità vista come la maledizione totale, perché nella sterilità se non si propaga la vita, ecco, non solo tu sei già nella morte, ma cadi nell'oblio. Lo Sheol, già nell'Antico Testamento, che non corrisponde ipso facto all'inferno, era un luogo dove veniva meno il ricordo, e con il ricordo ogni relazione. Quindi avere una discendenza era mantenere una relazione con il mondo della vita. Venire ricordato da qualcuno era essere sopravvissuti alla morte. Ecco l'importanza del primogenito. Però Luca costruisce quasi su un implicito contrasto il racconto della presentazione. Secondo la legge di Mosè, sono gli uomini che presentano i primogeniti a Dio, ma oggi, nel Vangelo di Luca, è Dio che presenta il suo primogenito agli uomini, illuminandolo in quella che è la sua missione e mostrando a tutti gli uomini il profondo perché Dio si è fatto uomo. Quindi è la festa della presentazione, ma prima di tutto della presentazione che Dio fa del suo primogenito. Ecco la centralità sbilanciata rispetto alla figura di Maria e di Giuseppe, di Anna e Simeone. Adesso andiamo avanti in qualche particolare del dettaglio. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Gerusalemme, luogo dell'unità, offerta ha un valore di unità. Quando Dio interviene nella vita, svolge sempre nella vita una funzione unificatrice. Il concetto di signoria di Dio non ha niente a che vedere con il dominio, non ha niente a che vedere con il comando. Signoria significa unificazione. Il Signore è colui che riesce a unificare tutti i popoli togliendo il regime della guerra e del conflitto. Dunque il fatto che si vada a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, là salgono insieme, insieme, le tribù del Signore secondo la legge di Israele. Quindi Maria, Giuseppe, Simeone, Anna è un convergere, un confluire nell'unità. Luca è molto sensibile all'aspetto anche universalistico, il racconto dei magi che è immediatamente antecedente, vuol dire dove c'è il figlio di Dio, la casa di Nazareth si converge e si crea unità. Poi ogni maschio sarà sacro al Signore. Sacro abbiamo già visto in che significato, eh? Vuol dire sarà quella presenza nella famiglia che ricorderà all'uomo la vita non è quella che l'uomo fa, la vita è quella che Dio dona. E se c'è uno consacrato al Signore, quella famiglia diventa luogo di benedizione. All'offerta corrisponde la benedizione. Perché i colombi, beh, l'abbiamo visto tante volte, sono i poveri. I poveri. Però qual è il significato della povertà, al di là di tutta una retorica? Nella Scrittura, ma anche nel Nuovo Testamento, la povertà non è una virtù. La povertà è una condizione in cui diventa evidente il bisogno e la non autosufficienza. Povero è interscambiabile con bambino. Beati i poveri in spirito, così facciamo anche un legame al Vangelo che oggi non prendiamo in considerazione, equivale a, se non ritornerete come bambini, voi nel regno dei cieli non entrerete. Perché è così importante essere come bambini? Perché il bambino è colui che vuole crescere, ma che sa di non poter crescere senza il dono, la dedizione, la sollecitudine di un altro. Quindi Maria e Giuseppe come poveri sono prima di tutto anche loro Israele in attesa. Gli anavim, i poveri di Dio, non sono coloro che sono poco abbienti, sono essenzialmente persone in attesa, uomini del desiderio, uomini della speranza, uomini insonni, ne abbiamo un esempio oggi, tenuti svegli dal desiderio che si realizzi la visione di Dio, la promessa che hanno ricevuto dal Signore. Ecco, poi c'è un ora a Gerusalemme, c'era un uomo di Simeone. Cambiamo proprio ex abrupto il tenore del racconto. È concentrato sulla famiglia di Nazareth, poi si dice che sono poveri, ora si inserisce immediatamente un'altra figura di povertà, cioè una figura di attesa e di desiderio. La giovinezza, si rallegrino fra di noi, cominciamo a rallegrarci un po' tutti, tranne i più giovanissimi, la giovinezza non si misura dagli anni, si è vecchi quando si è sclerocardici, sapendo che la sclerocardia è un cuore che non ha più agilità ed è sempre solo chiuso, quindi non è in espansione e di conseguenza neanche in ricchezza. Quindi essere giovani significa avere un desiderio incompiuto ma con la certezza del compimento, perché Simeone è proprio l'immagine di questo giovane nello spirito che è tenuto in vita da un desiderio, ma non da un desiderio ipotetico, da un desiderio che crea lo sconforto dell'incertezza della sua realizzazione, di un desiderio, adesso vediamo, giusto e pio. Chi è nell'Antico Testamento l'uomo giusto e pio? È l'uomo fedele, sono anche le caratteristiche che vengono dette di Giuseppe. Giuseppe era uomo giusto e non voleva. Allora l'uomo giusto e pio è l'uomo che desidera, perché? Perché se lo ha detto il Signore non si è mai visto. che Dio prometta una cosa per non mantenerla. Quindi ecco perché fa questa irruzione un po', tra virgolette, così invadente, così massiccia Simeone. Deve creare insieme a Giuseppe e Maria il vero volto della povertà. Povero e giovane, bambino e uomo del desiderio, è colui che, se il Signore ha promesso qualcosa, si realizzerà e gli basta quello per vivere. Ecco, i poveri di Dio sono coloro che vivono nella certezza della fedeltà di Dio. E c'è una bella citazione di un salmo in questo momento, non ricordo esattamente quale, che proprio è la descrizione di Simeone e di tutti i poveri di Dio. Io, come olivo verdeggiante, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e sempre. Da sottolineare il verdeggiante, come olivo verdeggiante con i germogli e in un momento di intensa fecondità, perché ciò che tiene in vita è il desiderio di godere e di abbracciare la concretezza infallibile e immancabile della promessa di Dio. Vive chi ha una promessa che sta aspettando. Ecco l'immagine del Simeone. Ma poi che cosa aspetta? Non si dice aspetta di vedere il Messia, aspetta la consolazione, la consolazione. Sarebbe lungo il discorso. Nel tempo di Avvento quante volte abbiamo sentito ripetere consolate, consolate il mio popolo e ditele è finita la tua schiavitù, è finita la tua tristezza. Essere consolati vuol dire essere tratti fuori da una condizione di non libertà, di mancanza di gioia. Consolazione significa Dio sa la sofferenza, Dio conosce il disagio, Dio conta le lacrime, le mie lacrime nell'odre tuo raccogli, dice sempre la scrittura. Allora, consolazione vuol dire anche risarcimento, insomma il credente è colui che guardandosi attorno dice verrà il momento in cui di tutto questo non resta assolutamente nulla, io faccio nuove tutte le cose, il mondo di prima non c'era più. Allora la vita acquista un'ulteriore bellezza che da un lato ci fa penare mostrandoci le cose non desiderabili che la invadono, ma dall'altro ci fa sperare proprio di essere totalmente liberati da quelle cose che ci dicono non può essere questa la vita come è stata pensata da Dio, come è uscita dalle sue mani. Poi, tipico di Luca, un crescendo senza mai dire chi è poi l'artefice di tutto questo. Se la cava alla fine dicendo tutto quello di cui vi ho detto c'è poi il fondamento, il motivo. Lo Spirito Santo era su di lui. È molto importante questo. È molto importante perché Luca con questo ha voluto dire che tutto il dinamismo di Simeone è stato provocato dallo Spirito. Ma che cosa fa lo Spirito? Creando nel cuore dell'uomo fede, desiderio, attesa, voglia di consolazione, cosa fa lo Spirito? Purifica il cuore facendo e legando il cuore alla venuta di Dio. Quindi ci sta dicendo Luca che tutte queste caratteristiche sono create da un Dio che vuol venire e che quindi tutto l'atteggiamento dell'uomo, anche quello più santo, è sempre una conseguenza di un Dio che non rinuncia a essere l'Emmanuele, il Dio con noi. E a questo punto dovremmo anche essere più grati al Signore e guardare anche un po' di più il miracolo che noi siamo. Perché se siamo credenti, se siamo ancora credenti, se siamo anche solo un poco credenti, o se non lo siamo affatto, ma col desiderio di esserlo di più, Tutto questo è segno che il Signore ci vuole. L'uomo di per sé è pura inerzia. Inerzia, che vuol dire la forza si esaurisce in breve tempo. Beh, se ancora siamo arrivati a un certo numero di anni da credenti, è perché lo Spirito è su di noi, ma non per vantarci noi, ma per ricordarci che Dio è talmente deciso nel voler essere la nostra consolazione che ancora purifica i nostri cuori perché nasca in questo cuore l'offerta a Lui. Poi lo Spirito gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo Signore. Questa è una definizione anche della fede, però può essere anche interpretato in un altro modo, non in un senso temporale. Lo vedrai, non chiuderai gli occhi a questo mondo senza avere visto davanti a te e con te il Figlio di Dio. Può anche voler dire: se lo vedi, tu la morte non la vedrai mai, anzi, se vedi Lui, non hai più visto la morte, quindi proprio la vita. Chi vede me, vede la vita, e chi vede me, vede il Padre. Giovanni lo dice in un altro modo, ma il concetto è il medesimo. È già la terza volta in tre versetti dove viene esplicitamente nominato lo Spirito. Prima, lo Spirito è su di lui. Secondo, lo Spirito gli dice. Terzo, lo Spirito lo spinge. Perché il termine greco non è semplicemente muoversi, è proprio venire sospinti. Solo uno scrittore già maturo e anche già molto profondo come Luca poteva dire una cosa simile. Luca è attentissimo all'azione dello Spirito, negli Atti degli Apostoli poi presenta tutta la storia della Chiesa come l'evidenza della presenza dello Spirito. Però qui le tre azioni dello Spirito: è con noi, ci parla, ci rivela, ci illumina, ci spinge. Comunione, luce e ascolto e incontro. Ecco le tre caratteristiche dello Spirito. Luca sta dicendo che se questo Simeone, con tutti i suoi anni, con tutte le primavere che ha già passato, ancora aspetta, desidera e dunque è giovane, tutto questo è opera dello Spirito. Ma non per negare a Simeone una sua libertà, una sua personalità, una sua corrispondenza. Luca sta dicendo: cosa fa lo Spirito nella vita dell'uomo? Gli dà di diventare reale protagonista della sua esistenza. Libera la sua libertà, affinché quella libertà si leghi a ciò che dà la vita. Perché di qui in avanti sarà proprio un inno alla vita quello che Luca racconta. Poi che cosa fa? Ecco, lo accolse tra le braccia. Abbiamo già prima un po' pensato a questo piccolo particolare, non c'è bisogno se non una piccola aggiunta. È quella che Papa Francesco dice: non abbiate paura della tenerezza. Tenerezza non vuol dire smancerie. Tenerezza vuol dire vedere, cioè la tenerezza si prova allo sguardo. E allora Dio si è fatto uomo. Non cercate mai di vedere Dio al di fuori della sua umanità. Quindi è una sottolineatura ancora forte del carattere incarnato della nostra fede. Dobbiamo vedere Dio nella carne che Dio ha scelto. Allora è stata la carne di un bimbo povero, certo, Gesù, un bimbo povero di una famiglia povera, perché l'insistenza con cui dice i colombi vuol proprio sottolineare che è una famiglia povera, i ricchi portano il giovenco. I colombi era l'indulto, per così dire, della legge: se uno è talmente povero che non ce la fa, beh, offre almeno due colombe. Quindi è un bimbo povero è di una città di periferia, più ancora che periferia, la periferia delle periferie. Può venire buono qualcosa da Nazareth? Ecco, no? Tutto questo, quindi anche oggi attualizzandolo senza troppa fatica, dov'è che possiamo stringere a noi il Signore? Dove ci sono bambini che devono crescere nella fede? Dove ci sono poveri che attendono conforto e consolazione? Dove ci sono quelli che nessuno considera? Perché questi due, Maria e Giuseppe, non sono per niente considerati dai più, infatti, e infatti purtroppo non se ne accorge neanche il sacerdote che è arrivato il figlio di Dio. Non se ne accorge il sacerdote, se ne accorge soltanto questo vecchio e questa anziana, che hanno solo un'ultima ricchezza, il desiderio e la speranza, che però vale per tutto, perché chi ha tutto non ha questo, è come, stando alla luce di questo Vangelo, che non avesse niente. Poi avete visto che un pochettino è stata corretta la traduzione. Prima era, ora lascia, oh Signore, sembrava quasi un po' troppo imperioso, perentorio. No, adesso puoi lasciare, cioè è più giusto, perché non vuole decidere lui i tempi del vivere, ma fa un discorso qualitativo. Adesso, questa vita qua giù nel tempo non è finita, non è diventata insignificante, è compiuta. Beati quelli che invecchiano così, cioè beati quelli che invecchiano voltandosi indietro dicendo, ma se adesso salgo al Padre, non è che la vita mi si perde o mi si squaglia fra... Si compie, la vita è come una pianta, dopo lo stelo ci vuole il fiore, e dopo il fiore arriva il frutto, e con il frutto arriva il godimento. Quindi questa è l'idea proprio di Simeone, non è disprezzo della vita, vuol dire la vita si è compiuta, quindi... Se sto qui, sto nel ricordo dell'incontro, se vengo a te ti vedo faccia a faccia, ma comunque qual è il compimento della vita? È il segreto, o meglio, il mistero stesso della vita, l'incontro con il Dio della vita. Poi, vediamo le parole successive, I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce e gloria. E vorrei solo sottolineare, poiché già il tempo è andato, dobbiamo salutarci, vorrei solo sottolineare che Simeone parla di Gesù in termini di salvezza. Salvezza. Ora, salvezza vuol dire vita senza fine. Quindi Simeone cosa sta dicendo? No? La mia vita si è compiuta perché ora vedendo te sono entrato nella pienezza della vita. Non si può parlare di Cristo, infatti dopo lo dice, vedete, che non avrebbe visto la morte al versetto 26 senza avere veduto il Cristo del Signore. Il Cristo Signore, il Cristo del Signore vuol dire l'unto, il Mashiach, il Messia. Qual è la caratteristica del Messia? Liberare e garantire una vita al riparo da ogni incursione, da ogni tristezza, da ogni paura. Quindi Simeone dice, adesso la mia vita è compiuta perché grazie a questa vita che si compie io abbraccio la vita infinita, io abbraccio la vita che conta. E anche qui è una lezione grande di Luca che ci invita a usare questa vita non per attaccarci alla vita ma per portare la vita al compimento, a impiegare bene il tempo che ci è dato per accrescere quel desiderio di vita e portare, entrare trionfalmente dentro l'amore di Dio, con il desiderio di vivere in Lui. Salto alla fine, lasciamo stare adesso sia la profezia, che come ripeto rimanda alla croce, ma non alla croce drammatica, il Cristo di Luca è il Cristo che prega ed è il Cristo che perdona, quindi è il Cristo che toglie il male. La croce di Luca è l'azione con cui Dio toglie il male non evitandolo ma trasformandolo. però la fine è: tornarono, fecero il ritorno in Galilea, non vi stupisce un po', alla loro città di Nazareth. Cioè un gruppo spelacchiato di case che viene chiamata città. Per giunta Luca è uno storico estremamente preciso, non sbaglia i termini idiomatici, cioè specifici e caratteristici, uno storico che li chiami città, non so, Codrignano, ecco, la prima che mi è venuta in mente, ecco, o che mi chiami città, non saprei, io sei ancora di più piccolo. Bergullo, mi chiamo Bergullo, ecco, cioè io, uno storico che chiama città è Bergullo o Codrignano, perde la fama di storico, perché non ha cognizione di che cosa sia una frazione, un paese, un villaggio, una periferia, una città, una metropoli. Però no, Luca non lo ha fatto perché si è sbagliato. Perché? Che cos'è accaduto? Qual è la città per Israele? È Gerusalemme. Quando Israele dice la città, pensa sempre e solo alla città santa. Siamo già entrati nel regime della nuova Gerusalemme, che non è più il Tempio in Gerusalemme, ma è la comunità che ha accolto, che ha offerto, che ha ricevuto il Signore. E il discorso è ancora molto lungo, una parola brevissima sul Tempio, ma la capiamo soltanto adesso. Perché proprio nel Tempio? Siccome siamo già nel regime della nuova Gerusalemme, pensiamo alla Chiesa. Cosa si fa in Chiesa? Celebrare l'Eucaristia cosa vuol dire? Ci offriamo. L'offertorio proprio è, mi viene da dire, violentato dalla richiesta delle monetine e dell'offerta. Sarebbe il momento sacro dove i fedeli, quando vedono quel pane, idealmente ci saltano dentro e dicono: vogliamo venire per essere noi trasformati. Che cosa avviene in chiesa nella liturgia? La trasformazione di sé grazie all'offerta che di noi facciamo, perché se noi non vogliamo che Dio agisca sulla nostra vita, Dio non è invadente e quindi non lo fa. Ma l'offertorio è proprio il momento in cui noi diamo il via libera all'azione trasformatrice dello Spirito, che prima consacra le specie e poi viene invocato nella seconda epiclesi su tutta quanta l'assemblea. Bene. Poi cosa si fa? Dentro la Chiesa si stringe fra le braccia il Signore, perché comunicare vuol dire proprio molto più che non un abbraccio, che la sostanza incarnata di Dio diventa la nostra stessa vita. Non è esagerato, nell'Eucaristia possiamo dire: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, con un realismo santo che il Signore si augura. E poi nella Chiesa cosa si fa? Si ascolta la profezia che dice sempre due cose: tutto è compiuto, ma si è compiuto perché divenga anche per voi il compimento. E infatti l'esodo della Sacra Famiglia dal Tempio di nuovo a Nazareth è anche immagine che ciò che avviene nella Chiesa diventa la forma dei rapporti e della vita del mondo. E adesso veramente concludiamo, perché siamo già oltrepassati la soglia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accompagni, vi illumini e renda offerta a Lui gradita, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica.